Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana. Sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo a posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Febbre 90 Radio, il programma ufficiale dei malati di calcio.
Ma noi la supereremo mai questa fase, caro Andrea?
No, non la supereremo mai, anche perché ogni settimana ci incontriamo, ogni settimana parliamo di calcio e ci divertiamo nel farlo.
E cazzeggiamo soprattutto.
Assolutamente, soprattutto oggi, ogni giorno c'è un problema, ogni settimana c'è un problema. La scorsa volta c'era il blackout, questa volta c'è il computer che manca.
Senza PC, senza PC.
Senza PC e senza neanche CP, cioè per CP sta per... calciatori professionisti. Perché questa trasmissione
pensavo calciatori panini.
Calciatori panini. Beh, comunque l'album è tanto che non lo faccio. Sono tipo 5-6 anni.
Secondo me è arrivata l'ora di riprenderlo.
Assolutamente. Lanciamo questa iniziativa. Torniamo bambini.
Figurine panini.
Figurine panini. Fa anche rima. Torniamo bambini, figurine panini. Il nostro... Svegliamo da subito qual è il nostro palinsesto. Qual è la nostra... Il nostro palinsesto, che se ne frega, perché dovremmo dire tutti prima.
Sapete qual è stata la giornata di Serie A di ieri? Beh, di quello parleremo.
Assolutamente. Però non parliamo della giornata di ieri, ma dell'altro ieri. Cioè, iniziamo dagli anticipi. Da Hellas Verona Roma.
No, da Verona-Napoli.
Da Verona-Napoli. Questo perché? Perché questo campionato è bellissimo, perché crea degli equivoci. Non ci sono più solamente una squadra,
infatti,
per città.
Infatti è la stagione dei derby. Mai avuti 5 derby contemporaneamente nello stesso campionato.
A parte
campionato.
Il derby di Milano, a parte il derby di Torino, il derby della Lanterna, si aggiungono
quello di Verona.
Quello di Verona, appunto. A quelli già presenti anche di Roma. E c'è anche il derby d'Italia alla prossima giornata, che non è tra una settimana ma tra
due settimane. In quanto c'è l'Italia, ma noi andremo in onda ugualmente a rompervi i maroni.
Assolutamente, perché a noi ci piace parlare di nazionali, perciò oggi noi vi promettiamo di non parlare di nazionali, anche perché la cosa più noiosa del mondo è quando ci sono le partite, c'è da parlare di partite di campo, di campionato, sono le nazionali.
Ma vogliamo parlare della partita della nazionale che va puntualmente... la prima settimana di settembre, cioè
no,
inizia il campionato, la voglia è a manetta, palla, arriva la nazionale dopo la prima giornata, dopo la seconda giornata, che ti ammazza. Due settimane di vuoto che ti ammazza.
Anche perché l'estate è bellissima, questo è vero, sole, mare, a seconda dei gusti sessuali. Esatto, è cosa per i nostri amici arabi. A seconda dei gusti, eccetera. Poi soprattutto succede molto spesso nel calcio che chi magari si ammoglia, si affidanza, di solito perde interesse per il calcio, soprattutto se la sua squadra va male, invece poi ritorna sempre di più. Però noi amiamo il calcio nonostante abbiamo una vita sessuale molto intensa.
Attivissima.
Potete scegliere quali sono per voi le vostre canzoni che volete sentire durante la trasmissione mandandoci un messaggio al 334-257-3601 oppure chiamandoci nel caso stessimo di Cielo delle Castronerie. Partiamo con il primo blocco, prima di mandare la canzone. Parliamo appunto della prima giornata. Chievo-Verona-Napoli.
Allora, Chievo-Verona-Napoli, una partita storicamente bruttissima per i partenopei, in quanto nelle ultime stagioni il Napoli aveva sempre era sempre riuscito a racimolare massimo un pareggio. Sabato abbiamo visto una squadra ben messa in campo, soprattutto nella fase offensiva.
Stai parlando del Napoli o del Chievo?
Del Napoli.
Queste domande trabocchette.
In quanto appunto già si vede la mano di Rafa Benitez.
Sì.
Il tridente a supporto della punta fa assolutamente il suo effetto. E abbiamo visto un Chievo, diciamo, a differenza degli altri anni,
sì,
che gioca più a pallone, un po' più spregiudicato. Diciamo, di solito il Chievo era una squadra che quando va a Verona è una classica partita per i nostri amici better da under.
Assolutamente. No, il Chievo si chiude, ma è anche giusto che lo faccia. Cioè, ragazzi, ricordiamo che la squadra di Verona, non ce ne vogliono i tifosi del Chievo, ma la più importante è l'Hellas. Chievo è un quartiere, quindi se è arrivata a quei livelli, soprattutto in Serie A, è perché si chiude e riparte. Mi ricordo a memoria l'ultimo Chievo che andava veramente forte a livello di pallone, corso, eccetera, era quel Chievo di manovra di Del Neri, no? Che giocava molto sulle fasce, Luciano poi era diverso.
Ma Del Neri dove è finito?
Del Neri, non lo so, è andato via. No, Diciamo che quelli che sbagliano la Juve poi sono bruciati, pensa a Maifredi.
Povero del Neri.
Dispiace tanto, poi avevano puntato sulle ali. Però adesso con Conte va anche meglio. Diciamo che il Chievo ha fatto, ci ha fatto riscoprire un grande giocatore, Paloschi. Era entrato con la prima del Milan, aveva segnato dopo 18 secondi, tutti lo davano al nuovo Inzaghi. Infatti lui ha una capacità secondo me molto simile a Inzaghi, cioè lui negli spazi stretti è...
Ma è abbiamo notato nell'ultima partita che oltre ai movimenti ha iniziato ad assumere le sembianze di Inzaghi anche nell'espressione del viso.
Assolutamente.
Una faccia combattuta a un certo punto.
E quindi partiamo subito con la canzone. Una cosa che non si fa alla radio, non si dice qual è il titolo.
Allora
non
lo diciamo, lo diciamo dopo.
Lo diciamo dopo. Diciamo che si passa da cane a leone.
Them a walk and a talk about this a one. Them a laugh and go on about that a one. Hey, what you want, you can't get it, get it. And the problem will get real dready, dready. Say, who feels it knows? And I suppose that you never know. Oh, you reap what you sow. Can't plant the corn when the peas won't fit grow. No. Them come again. Them a spread dirty lies. Them a know me friend. Throw a stone in a the hot pin, and the one who squirrel on him will have a problem. Hey, who feels it knows? And I suppose them heart made out of stone. Oh, you reap what you sow. Bucket of gold, no well, bottom bound to drop out. Ting. You never know, oh, you reap what you sow, can't plant the corn when the bees won't feed grow, no.
La 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 la.
Chi era?
Snoop Lion a.k.a. Snoop Doggy Dog.
Non sai che mi manca un po' il fatto che si dica Snoop Dogg rispetto a Snoop Lion? Ma qui sfoceremo nella musica e salutiamo
Ascoltate tra un paio di settimane Zionet.
Esatto, programma sempre nel nostro palinsesto, curato dal bravissimo Claudio Sodano, che è parente anche del cardinale Angelo Sodano.
E Lorenzo Federici.
E Lorenzo Federici, che è parente anche di Federico il Grande. Benissimo, dopo queste cazzate possiamo continuare a parlare di Napoli. Napoli che, come tu dici...
Ma spiegaci un po' di Rafa.
Allora, Rafa, come in tutte le sue squadre, a partire dal Valencia in poi, ha sempre giocato con un riferimento offensivo importante, che poteva essere Torres... No, non ce l'ha mai avuto. No, sì, ce l'ha avuto. Sì, sì, no, nel senso non ce l'ha mai avuto il giocatore che era Atletico Madrid. Ha avuto un buon giocatore a livello a Liverpool. Sai che la frase, tra l'altro, di Mourinho, che ha perso la Supercoppa, non ne abbiamo parlato. Una partita interessante perché ha fatto capire come il Bayern, da un certo punto di vista, sia una squadra molto forte, ma la sensazione, secondo me, è che Guardiola ha rotto il gioco. Ha rotto il gioco, nel senso che ha rotto il giochetto, che era basato su due...
Ha messo, sì, questo nuovo schema fatto da un centrocampo a 5 molto... folto, diciamo, con tanta tecnica, che però appunto non rispecchia perfettamente le caratteristiche dei giocatori del Bayern Monaco.
Anche perché durante la Supercoppa gli mancava Thiago Alcantara, che è un giocatore fondamentale secondo me per gli schemi di gioco del nuovo
voluto fortemente da Pep Guardiola.
Però tu hai fatto il triplete e butti via e butti via un giocatore come Luis Gustavo, lo vendi sempre in Germania, però è un giocatore che comunque insieme a Javi Martinez, che vabbè giocava meno, ma sì, insieme a Schweinsteiger faceva una grande mediana. Però qui ci stiamo dilungando. Quello che dicevo delle squadre di Benitez è che hanno un grande attacco, ma alcune volte la difesa latita, solo che a differenza con quel grande Liverpool è che la fase difensiva era protetta da un certo Gerrard. In questo caso abbiamo uno come Amsic, che forse è uno dei migliori a inserirsi a centrocampo, e soprattutto la cosa che mi ha colpito dei gol è il tiro, cioè il fatto di come abbia appoggiato il collo del piede, il vero tiro di collo, con la caviglia tesa, cioè in pratica da scuola calcio. Avevamo detto la settimana fa che Hernandez si era fatta la scuola calcio ed entrambi c'erano nel fantacalcio, quindi va bene.
Ah, ma allora voli questa settimana? Vabbè, no, Hernandez non tanto.
No, infatti Hernandez sono tipo 290 su 5000, l'altra volta ero tipo 29.
Mai peggio.
mai peggio. Parliamo anche di Juventus. La Juventus ha vinto 4-1 contro la Lazio. Parlavamo prima di Hernandez. C'è da dire che la Juve anche quest'anno potrebbe rivincere lo scudetto tranquillamente.
Sì, diciamo che i primi 20 minuti della partita contro la Lazio hanno dimostrato una superiorità netta della vecchia signora. Sono stati 20 minuti fatti a 1000 all'ora, dove la Lazio non ha potuto fare nient'altro che calciare da 30 metri per la felicità di Gigi Buffon, insomma.
Gigi Buffon tra l'altro ha fatto un grande paperone, non ce ne vogliono i tifosi della Juve, ma sta un po' calando rispetto, come è normale, fisiologico.
Ne parlavamo prima, sì, sì. Soffre della sindrome di Francesco Toldo, che a fine carriera, comunque diciamo passati gli over 35, ha iniziato ad avere qualche problema dei tiri dai 30 metri, nel senso non riesce più a bloccare la palla o perlomeno a indirizzarla verso l'esterno della porta.
Ora poi cavolo, è normale, ci stiamo parlando di un portiere che avrà fatto qualcosa come 7-8 stagioni da numero uno assoluto al mondo. Anzi, ha rischiato pure di vincere il pallone d'oro.
Noi lo stiamo, diciamo, criticando in questa partita, ma nessuno toglie che è stato lui il portiere più forte della storia del calcio.
Sì, sì, poi molti dicono Levi Yashin, ma questi cavoli.
Credo che il giocatore più recente sia sempre più forte di quello passato.
Sì, anche perché il gioco diventa più forte e più veloce. Comunque ho visto una Lazio più che altro che ha sbagliato dal punto di vista tattico la partita. Cioè tu arrivi da una partita di Supercoppa dove hai preso 4 gol per gravi problemi difensivi legati al come sarà la difesa. La Lazio ha un grave problema sui lanci lunghi. Due dei gol della Juve sono arrivati sul lancio lungo di Bonucci, sì. Va bene, grandissimo, Bonucci ha un grandissimo piede, ne siamo tutti convinti, è veramente un grande difensore, penso un difensore magari può essere anche il nuovo Beckenbauer, va bene. Però hai fatto un lancio da centrocampo, due volte il difensore si è fatto superare da Vucinic. Ora, Vucinic è anche molto forte, ma lì la difesa sale e lo mette in fuori gioco.
Sì,
regola
sì,
del
sì.
Calcio.
No, diciamo che i centrali della Lazio non hanno ottimi sincronismi. Infatti si parlava di un innesto, anche se poi è stato smentito da Iglitare. C'è il nuovo ragazzo Novaretti, che secondo me è interessante, deve un po' ambientarsi alla tattica italiana.
Assolutamente, cioè non può marcare così un uomo da davanti.
E poi io non capisco per quale cazzo di motivo Pektovic continua a far giocare Zana centrale di difesa.
Secondo me perché
è completamente indisciplinato, cioè parte senza il lume della ragione.
Secondo me la Lazio ha questo problema, che non si è rinforzata, quindi da una parte ha cementificato il gruppo, però Klose ha un anno di più. Hernanes è sempre al centro del progetto, ma attenzione, bisogna anche creare una mediana. Io ho visto molto forte Biglia, non Biglia perché
ma questa pronuncia
Biglia. L'ho visto molto bene. Diciamo che la Lazio dalla metà campo in su è un'ottima squadra.
Guarda, io ho letto un commento delle pagelle di Gene Gnocchi, che
sì,
parlava appunto di Biglia.
Sì.
Dove diceva che era stato portato in questura in quanto non aveva pagato il biglietto per la partita. Ora non mi vorrei mettere a dire, però insomma, secondo me è un buon giocatore, sì. Però prima di prendere il posto di Ledesma, che diciamo è stato il comandante del centrocampo della Lazio negli ultimi 2-3 anni, ce ne vuole un po'.
Il disprezzo con quale hai detto è un buon giocatore fa capire. I nostri ascoltatori. No, certo, sì.
Devi sapere che io l'ho apprezzato per i suoi 7 anni all'Anderlecht. Anzi,
esatto,
cioè...
Poi il campionato belga è molto competitivo rispetto al campionato italiano, cioè ce l'ha visto fondamentale.
Vabbè, c'è da dire che comunque lo si può vedere anche con l'albiceleste, insomma, è uno dei convocati come punti fissi, insomma.
Facciamoci una domanda, perché il rugby celeste non vince un campionato nel mondo.
Vogliamo anche chiederci perché Mati Fernandez giochi titolare con l'Argentina e faccia la panchina fissa al Napoli.
Facciamoci questa domanda e diamoci una risposta, ma solamente dopo questa canzone.
Ma senti, son cavoce che intena niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti, son cavoce che intena niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ti giuro mamma, questo è l'ultimo caffè che bevo. Il poco riposo mi rende nervoso e mi chiedo se rimarrà solo la polvere nelle mie mani. Il risultato sarà correre su delle navi. I figli di puttana fanno saltare i miei piani. Loro ci vogliono trattare da poveri schiavi. E chi sogna l'America più lontana, come un secolo fa il sangue dei nostri avi. Dimenticati dal padre eterno, brucia qua l'inferno. E chi non sta mai fermo è perché stanco dentro. E camminando a testa alta, ascoltando la voce del vento, avrà fatto centro. Ma senti, son cavoce che intena niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti, son cavoce che intena niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Parlo a nome di una generazione che qui non ha più niente ed è costretta a dipendere sempre dalla gente. Andare via fino a Suma con la mente di giù, rimane solo il vento a noi artisti, sempre di più. Con la valigia in mano vaghiamo, una nazione che non dà opportunità o valore a quello che inventiamo. Non ce la facci più. 30 anni in mezzo a sta merda, ma mi rimbocco le maniche fra e ricominciamo. Se credi che da grande ragioni così, allora ragazzino tu non hai capito un cazzo, ti aspettavo. E per la prossima fine del mondo, come dici, un vecchio saggio, io speriamo che me la cavo.
Guarda la gente quando sento vinta, coppa pelle la torre, le cose fa l'anima e che la cacco va a chiamare varietà, sensibilità per l'aria interna carica.
Vorrei capire adesso il tempo che ho a disposizione per confessare i miei peccati a quanti no signore.
Che la cacco va a chiamare varietà, sensibilità per l'aria vienta per l'anima.
Ma senti, son cavoce che intena niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento.
Uvienta.
Osienta.
Osienta Uvienta.
Osienta Uvienta.
Ma lo sai chi è che corre sulle ali dell'Uvienta?
No, chi corre? Chi corre?
Jonathan, chiamato prima il gabbiano dei tifosi dell'Inter, adesso è il divino. Un giocatore che contro il Catania è stato decisivo. Secondo me, la vera sorpresa del campionato è Mazzarri. E non te lo dico perché sono interessato.
Walter Muzzarri.
Muzzarri, esatto. Cioè, l'Inter ha fatto 5 gol fatti, 0 subiti.
Non accadeva, ho letto oggi le statistiche, perché oggi voglio fare il Marino Bartoletti della situazione. Dal 2003, dopo un Inter-Modena 2-0 e Siena-Inter 0-1.
E ti dico anche un'altra cosa riguardo quelle statistiche. Io quell'Inter-Modena l'ho visto con gol di Materazzi e di Van der Meijden.
Ma adesso io dico, no. Ma quanto siamo preparati?
Assolutamente. E quello che ti dicevo è che secondo me l'Inter è veramente la sorpresa del campionato, perché non abbiamo
proprio parzialità.
L'Inter non ha preso nessuno, non è veramente siamo imparziali,
ovvio.
L'Inter non ha preso nessuno per quanto riguarda i giocatori affermati, eccezione forse di Campagnaro, che infatti è il più forte acquisto che abbia fatto l'Inter. Nelle ultime ore circolava il nome di Lavezzi. Secondo te, percentuali?
Ma giusto? Secondo me le percentuali sono bassissime, in sì, quanto mettere un giocatore di quella caratura in un ingranaggio che sta andando abbastanza bene sarebbe troppo rischioso.
Però l'Inter ha 7 milioni, tu che ci faresti?
Ma sinceramente...
Me li metterei in tasca?
No, li metterei in tasca e cercherei di capire a gennaio dove dovrebbero essere usati.
Però...
Perché gli affari fatti nelle ultime ore di mercato... Pochissime volte sono, diciamo, affari che vanno bene ai fini della stagione, tranne quelli che fa Galliani.
Però per ragionare contro di te. L'Avezzi potrebbe portare magari quelle ambizioni di scudetto che all'Inter potrebbero servire.
Siamo non si deve parlare di scudetto.
Benissimo, parola tabù, scudetto. Anche perché dopo la gestione dei stramaccioni, della stramagol più che altro, stramagol presi, si giocava sì bene bene, ma neanche tanto.
Male, strama.
La cosa che mi ha colpito di più non è tanto Alvarez, che leggendo oggi i giornali è stato l'epoca del verbo è stato definito come un grande giocatore a livello tecnico. Secondo me Mazzarri ha dato una spinta, una carica ai giocatori di dare il loro meglio. Secondo me l'Alvarez che stiamo vedendo non è un giocatore in prospettiva, ma è il miglior Alvarez che possiamo vedere. Secondo me non possiamo vedere un Alvarez migliore di così, come non possiamo vedere un Jonathan migliore di così. Poi se l'Alvarez non migliore di così ti fa vincere 3-0 con il Catania, però secondo me è partita falsata. Cioè fino al metà del secondo tempo si può parlare di un Catania-Inter. Se vedi il gol di Alvarez, quella mi ricorda quando io gioco a calcetto e mollo al terzo minuto.
No, ma infatti
Catania 0-0 close.
Ma analizzando bene la partita, il Catania era partito molto molto bene.
Sì.
Infatti ha avuto Leto. Aveva avuto lui l'occasione più ghiotta davanti ad Handanovic.
E lì fortunato o bravo Handanovic?
Ma sì, è stato bravo.
È stato bravo.
Se lo merita. E poi l'Inter con Jonathan a destra ha iniziato a sfondare.
Sì, grande azione tra l'altro.
Sì, ricordava il miglior Maicon.
Sì,
baricentro basso.
Tra l'altro, però, poi parleremo del miglior Maicon o del peggior Maicon, a seconda di quelli, se voi preferite l'epoca dell'Inter o la nuova della Roma. Le squadre di Mazzarri sono sempre così, si difendono molto bene, valorizzano dei giocatori. Quello che ti dicevo è che Alvarez mi ha sorpreso soprattutto nella fase di non possesso palla. Cioè, stiamo parlando di un giocatore, come diciamo nella puntata precedente, che sa prendere la palla. E per dire sa prendere la palla vuol dire che non fa falli, è un Inter che riesce a raddoppiare molto bene l'uomo. E la cosa che mi ha colpito è che il peggiore in campo è stato Nagatomo, uno tra i peggiori in campo, e ha segnato.
Come
ha risegnato Palacio.
Sì, allora, partiamo dal fatto che per Walter Mazzarri gli esterni sono, diciamo, linfa vitale per le sue squadre. E il fatto che Jonathan e Nagatomo, due giocatori che comunque non sono dei fuoriclasse, sono dei buoni giocatori, stiano facendo la differenza, mi fa pensare che se l'Inter avesse investito un po' di più sulle fasce,
magari
ci sarebbero stati forse dei risultati a sorpresa ancora più piacevoli.
Però ti potrebbero dire il fatto magari di prendere Isla, magari potrebbero mettere in ombra Jonathan.
Non credo Isla, perché comunque sicuramente un ottimo giocatore, però viene da 12 mesi di praticamente inattività. Conte lo usa col contagocce.
Ti potete dire Jonathan viene da 26 anni di mediocrità e Mazzarri l'ha fatto rinascere. Quindi poi vabbè.
Sì.
No, hai ragione. Quello che voglio fare è
nel senso, secondo me,
così rendiamo la
punta. No, ma secondo me se dovevi prendere un esterno era giusto farlo. Fosse stato un nome importante,
comunque l'Inter ha preso, appunto, seguendo la tua linea di ragionamento, ha preso o un nome importante, cosa che non ha fatto, oppure puntare su un giovane. Ho visto Wallace che è entrato e che è un treno.
Questo è un
treno. Come un treno e una certezza è sempre Balotelli. Contro il Cagliari, come ti è sembrato questo Milan vittorioso?
Ma allora, il Milan non può prescindere da Super Mario.
C'è
il suo zampino in tutti e tre i gol, anzi in uno l'ha depositata dentro proprio lui. e adesso appunto siamo curiosi di vedere come avrà, diciamo, nuovi svolti tattici Allegri a questo Milan.
Sì, poi c'è da dire anche che Allegri conosce molto ma molto bene il Cagliari, quindi ovviamente sono passati dei momenti, quindi magari le madrelingue potrebbero dire sì, vabbè, col Cagliari era facile, lo conosce bene. Però io ho visto anche una squadra che rispetto a Verona corre.
Sì,
te è fluito la Champions League, so che è una domanda del campo.
No, allora sicuramente ha avuto il suo peso, infatti anche nell'intervista nel post partita Allegri l'ha detto, nella partita di Verona la testa era un po' più, diciamo, concentrata al ritorno di Champions League.
Ti sono piaciute le parole di Allegri a fine partita in Champions League, in cui ha detto me ne vado, forse?
Ma guarda,
mangio il cacciucco e poi ci penso.
Io fossi stato in Allegri me ne sarei andato molto molto prima, non l'avrei nemmeno iniziata questa stagione dopo tutto quel tira e molla.
Dice la questione di dignità.
Sì. Però si vede che lui a Milano sta bene, le serate gli piacciono. Il campo anche.
Poi dopo Milano è il miglior mercato di
pesce. Però una cosa da dire ad Allegri, cioè,
Io negli ultimi 10-15 anni di Milan non ho mai visto un centrocampo così robotico come quello di ieri.
Sì.
Poli, De Jong, Muntari.
Sembra veramente...
Cioè, uno schiaffo a Pirlo e Seedorf.
Quando giocavano ai tempi di Ancelotti. Tra l'altro parleremo anche di calcio estero. Ancelotti con una sorpresa. Un Reds che vince contro un altro Reds. Però...
C'è ma chi sta arrivando a Milano?
C'è Gagliani che ci vuole dire una cosa. Tra l'altro questa canzone, che è Cacao Meravigliao, la cantava la bravissima Paola Cortellesi da giovanissima. Questa è una cosa che non molti sanno e che potete sapere da Andreopedia, contattatemi su Facebook. Cacao. Ma sarà veramente un gusto esagerato, Kakà? Kakà torna al Milan finalmente, l'uomo delle Champions, l'uomo del gol sotto le gambe tra Heinz e Neville, segna contro il Manchester United e regala la finale al Milan. Secondo te, brodo caldo o grande campione?
A volte ritornano, a volte ritornano.
Sento il cucchiaio.
No. Allora,
si avvicina l'inverno.
Allora, sono passati in questi 4 anni di Real Madrid... 3 allenatori.
Mannaggia, 4 anni.
3 allenatori. E lui, in questi 3 allenatori, ha avuto lo stesso problema. Non è mai riuscito a emergere nella squadra dei Galattici.
Diciamo che quando è arrivato ha avuto la sfortuna, forse neanche tanto, perché secondo me quando il Milan decide di vendere, perché Gagliani è molto bravo, quando il Milan decide di vendere vuol dire che c'è un problema al giocatore. Guarda Pato, il problema ha sempre avuto Kakà, è anche legato proprio al fatto del suo...
A proposito di Pato, comunque sta segnando in Brasile.
Sì.
E proprio ieri ha fatto una doppietta.
Mi piace della tua frase che tu abbia detto, sta segnando in Brasile.
Diamo a Cesare quel che dice.
Esatto, diavoli glielo lasciamo e glielo torniamo in Brasile solamente quando fanno i mondiali. Tra l'altro noi faremo anche le dirette dei mondiali, te la lanciamo
ovvio.
Così faremo le dirette, saremo tipo una Jalapas, ma meno della Jalapas perché siamo in due.
Riguardo Kakà stavamo parlando.
Sì, Kakà ha avuto sempre quel problema fisico legato alla pubalgia e legata anche ha un certo problema di appoggiare il piede durante la corsa, che però se tu per un giocatore vinci il pallone d'oro appoggiando il piede così facendo venire la pubalgia, ne vorrei vincere 2 di pallone d'oro,
ma
così
senz'altro.
Uno per ogni pube.
No, la questione è questa, che comunque integrità fisica o no, Kakà porta entusiasmo al Milan.
Assolutamente.
È un giocatore che ha fatto la storia della squadra rossonera e il riaverlo in squadra per giocatori giovani come Balotelli, come Shaarawy. Cioè, è comunque Shaarawy, uno stimolo.
Poi Shaarawy sarà contentissimo di questa cosa. Che
oggi
qual è il sogno di tutti i giocatori? Giocare sempre di meno, cioè fare una grande stagione e poi essere
infatti
sempre vestiti.
Oggi un'intervista fatta alla stazione di Firenze, un giornalista ha chiesto a De Shaarawy: ma sei contento dell'arrivo di Kakà, qualsiasi sia il tuo ruolo in questa stagione? E lui: sì, senz'altro, col sorriso a 32 denti.
Mi piace vedere le partite dalla tribuna. E quindi comunque Shaarawy, se già era, come diciamo nella puntata scorsa, gli ha tolto lo spazio a Balotelli perché si tratta di 2 seconde punte. Nel caso di Kakà, che non è nemmeno una seconda punta ma l'anello di congiunzione tra l'interno di centrocampo e il trequartista,
sì.
Vedo che per Shaarawy non ci sono spazi.
No, più che altro perché io vedo con l'acquisto voluto fortemente di Madri,
11 milioni. Se tu questa società come il Milan, che stai messa male come l'Inter, ma hai un apparato mediatico che non te lo fa vedere,
scegli di prendere Madri, quindi vuol dire che Madri dovrà essere uno dei punti fondamentali di questo nuovo Milan.
Sì.
Secondo me Balotelli diventerà di nuovo la seconda punta, dove là fa il meglio.
Si è visto anche contro il Cagliari nel secondo tempo.
Esatto. E si ributterà sul vecchio schema che l'ha fatto salire e arrivare alla panchina del Milan.
Allora,
un centrocampo
però,
a tre e un trequartista.
Mister Luca Bianco, che è qui davanti a me, mi dice come fa a giocare i tre d'attacco, che modulo fa a giocare in attacco al Milan. Perché voglio vedere se tu dovessi decidere, Mister Bianco,
allora,
mi devi dire i tre che fai giocare davanti. Se ne fai giocare tre.
Allora, se facessi giocare io il Milan in una maniera, ti dico quale sarebbe il mio tridente. Se te lo
ma tu mi dovessi anche dire tutta la formazione.
Allora, partiamo che ci sarà, sicuramente abbia di importo.
È bellissimo perché tu ci sarà, e quindi lo vedi proprio come un futuro possibile.
Allora, ci sarà, sicuramente abbia di importa.
Vabbè, quello voglio dire, chi ci mette?
Poi,
fiori, dai,
una difesa a 4 fatta da Abate.
Sì.
Mexe e Zapata centrali e assolutamente De Sciglia a sinistra.
Beh, questo qui potevano farlo tutti i nostri ascoltatori. Dimmi centrocampo.
Ora, ecco.
Saltiamo il centrocampo perché mi hai detto che ti fa schifo.
A centrocampo va bene. Col rientro di De Jong, che diciamo deve randellare per tutti. Beh, diciamo che sarà lui il centrocampista davanti alla difesa. Le mezzali saranno sicuramente Montolivo e Poli.
Ok, quindi tu vedi Montolivo come un interno e non come la soluzione di trequartista come è stato fatto
no,
a Cagliari.
No, Montolivo assolutamente mezzala, assolutamente. E poi le soluzioni di attacco sono due.
Anche il Montolivo c'è un tiro.
O giocare con Kakà dietro le punte, che sarebbero Balotelli e Robinho, o Balotelli e Matri,
a seconda che faccia la prima o
la
seconda punta.
Oppure riproporre un tridente in linea con Shaarawy largo a sinistra, Matri o Pazzini o Balotelli al centro dell'attacco, e a destra o Robinho o il transalpino Niang.
Secondo me hai ragione su Shaarawy a sinistra, però mi sa più fuori dal campo verso l'uscita di San Siro.
Ultimamente
però
si stava specializzando bene nel segnare le linee, aveva un'ottima...
Esatto, come si faceva negli anni 60, cioè il giocatore che stava sempre allargando la
linea. Negli anni 60, nel mio paese si fa tuttora.
Esatto. Ma come dice questa canzone che stiamo per sentire, You Will Never Know.
In ogni paese del mondo c'è un cammino che tutti possiamo intraprendere.
Bella la pubblicità.
Milano è una tappa importante di questo viaggio. Luogo di
incontro. Vabbè, sono obblighi che ci danno dalla radio.
Assolutamente, siamo per l'Expo 2015.
Sana e sostenibile. Questa è l'Expo Milano 2015, la via verso un nuovo benessere.
Milano perché parlavamo di Milan.
Esatto.
Breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. And you will never know. What I feel, what I need from you, no. And you will never know. I will never show. What I feel, what I need from you. With every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? What I feel, what I need from you, no. And you will never know. I will never show. What I feel, what I need from you, no, no.
E adesso Messie Tussaud ci parla di uno dei più grandi, forse il più grande calciatore della storia. Ma subito dopo questa canzone.
Maradona nasce il 30 ottobre del 1960, nel quartiere disagiato di Villa Fiorito, nella periferia di Buenos Aires. Il calcio sin da bambino è il suo pane quotidiano. Sono i piccoli spazi in cui è costretto a giocare che lo abituano a manovrare la palla in maniera magistrale. Già idolatrato dai compagni di gioco per le sue doti mirabolanti, da subito gli viene appioppato il soprannome di El Pibe de Oro, il ragazzo d'oro. Preso atto del suo talento, tenta la strada nel calcio professionistico. La sua carriera inizia nell'Argentinos Juniors, per poi proseguire nel Boca Junior. Le sue straordinarie capacità non potevano non essere notate, e a soli 16 anni è già precettato per giocare nella nazionale argentina. Menotti, però, commissario tecnico da allora, non lo convoca per i mondiali del 78, ritenendolo comunque troppo giovane per un'esperienza forte e importante come quella. Da quel momento l'escalation del campioncino, però, è inarrestabile. Dopo fulminanti prove in campionato, vola per i mondiali di Spagna 82, dove dona luce ad una non eccezionale Argentina con 2 gol. Successivamente l'ingaggio record con il quale il Barcellona lo convince a lasciare il Boca Junior è di 7 miliardi di lire dell'epoca. Purtroppo però con la squadra spagnola gioca solamente 36 partite in 2 anni, a causa di un bruttissimo infortunio, il più grave della sua carriera. Endoni Goicoechea, difensore dell'Athletic Bilbao, gli frattura la caviglia sinistra e gli rompe il legamento. L'avventura successiva è forse quella più importante della sua vita. Dopo numerose trattative, approda alla città che lo eleggerà suo portabandiera, che lo innalzerà a idolo e santo intoccabile, Napoli. Il sacrificio della società fu notevole, una cifra colossale per l'epoca, 13 miliardi di lire. Ma sarà uno sforzo ben ripagato dalle performance di Diego, capace di portare per ben 2 volte la squadra allo scudetto. Diego Armando Maradona tocca l'apice della carriera ai Mondiali di Messico 1986. Trascina l'Argentina alla conquista della Coppa del Mondo, segna complessivamente 5 reti e sarà premiato quale miglior giocatore della rassegna. In più, nei quarti di finale con l'Inghilterra, realizza la rete passata alla storia come quella della mano di Dio, uno sberleffo che ancora oggi il calcio non ha dimenticato. Dopo pochi minuti, invece, realizza il gol capolavoro. Quel balletto che lo vede partire da centrocampo e dribblando mezza squadra avversaria lo vede depositare la palla in rete. Un gol che è stato votato da una giuria di esperti come il più bello della storia del calcio. Infine, guida praticamente da solo l'Albi Celeste fino al trionfo contro la Germania Ovest per 3-2 nella finale mondiale. Ascoltiamo La vida tombola di Manu Chao. Da quel successo Maradona ha portato ai vertici del calcio europeo anche il Napoli, come detto, due scudetti vinti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e una Supercoppa italiana. Poi venne Italia 90 e quasi in contemporanea il declino del campione idolatrato in tutto il mondo. L'Argentina in quel mondiale arriva sì in finale, ma perde contro la Germania per un rigore di Bremer. Maradona scoppia in lacrime. Un anno più tardi, è il marzo 91, viene scoperto positivo a un controllo antidoping, con la conseguenza che viene squalificato per 15 mesi. Lo scandalo lo travolge. Fiumi di inchiostro vengono spesi per analizzare il suo caso. Il declino sembra inarrestabile. Non basta il doping. Entra in scena anche il demone bianco, la cocaina, i gravi problemi con il fisco e la grana di un secondo figlio mai riconosciuto. Quando la storia del campione sembra avviarsi a una triste conclusione, ecco l'ultimo colpo di coda. La convocazione per USA 94, a cui si deve uno strepitoso gol alla Grecia. I tifosi, il mondo, sperano che il campione sia finalmente uscito dal suo oscuro tunnel. Invece viene nuovamente fermato per uso di efedrina. Nel 1995 torna a giocare per il Boca Junior e i tifosi organizzano una grande e indimenticabile festa allo stadio della Bombonera per il suo ritorno. Rimane al Boca fino al 97, quando nel mese di agosto viene trovato nuovamente positivo ad un controllo antidoping. Nel giorno del suo 37esimo compleanno, El Pibe de Oro annuncia il suo ritiro dal calcio. Conclusa la sua carriera calcistica, Diego Armando Maradona sembra aver avuto qualche problema di assestamento e d'immagine. Sembra che non si sia ripreso dall'idea che la sua carriera fosse finita e che quindi i giornali non avrebbero più parlato di lui. Ma se non parlano più di lui dal punto di vista calcistico, lo fanno nelle cronache, dove Diego per una cosa o per l'altra continua a far parlare di sé. Nel 2008 Diego Armando Maradona viene nominato nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio argentina. Maradona porta l'Argentina ad essere tra le protagoniste del mondiale sudafricano del 2010. E il 14 maggio del 2011 Maradona viene ingaggiato dall'Al-Wahd Sport Club di Dubai, firmando un contratto biennale da 4,5 milioni di dollari a stagione. Il 10 luglio seguente, dopo alcuni attriti con la dirigenza, viene sollevato dall'incarico. Ascoltiamo La mano de Dios di Rodrigo Bueno.
Villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. We'll
Luca, insomma, come ogni puntata ci emozioni con un giocatore. Chissà quale sarà il prossimo. Chi ci ha ascoltato la scorsa stagione già lo sa. Inizia per
A surprise.
It is. Parliamo di un altro giocatore che è simile a Maradona. Scherzo. Giocatore simile
forse
a Jonathan.
Forse in peso.
Esatto, attenzione. Un giocatore simile a Jonathan. No, a parte scherzi, ho visto per la prima volta ritornare Maicon. Non ti dico quello dei primi tempi dell'Inter, perché sarebbe molto difficile, il fisico non è quello, ma ho visto un giocatore che può risultare decisivo per una Roma che purtroppo ha venduto tanto.
Vabbè ragazzi, quando parliamo di Kimbo Maicon, il colosso, io l'ultima sua immagine che ho è quella del gol al derby nel maggio del 2012.
Bellissimo, tra l'altro.
Per me lui si è preso solamente un anno sabbatico a Manchester. Gli piaceva andare nei pub, vedere... bere qualche birra artigianale.
Nella bellissima Manchester, tra l'altro.
E poi nulla, ha deciso che dopo un anno era arrivato il momento di tornare a far vedere che è lui il terzino titolare della Seleção.
Direi di sì, anche perché questo ragazzo è l'anno del mondiale, anche per questo si spiega perché Kakà sia tornato al Milan.
Sì, c'è una grande voglia di giocare da parte di tutti i ragazzi che ipoteticamente possono partecipare a questa spedizione in Brasile.
Compreso anche Jonathan, che potrebbe... No, scherzo.
No. Serve un portaborracce.
Io ho visto un giocatore che probabilmente non sarà protagonista del prossimo mondiale per un problema più che altro di nazionalità, cioè Pjanic, ma l'ho visto fare un grande gol alla Totti.
Fantastico, fantastico.
Secondo te è stato un omaggio oppure un... io sono Pjanic e...
È stata una delizia. Pjanic è stato definito dallo stesso Rudy Garcia un giocatore fondamentale per il suo impianto di gioco. E infatti, diciamo, la Roma non può prescindere da questo giocatore che dà sia quantità e sia qualità.
Tra l'altro ha segnato anche gli Aic, no? Forse quei soldi, perlomeno, non ti dico per una partita valga tutto quello che si è speso, però sicuramente ha fatto vedere: io non sono un brocco.
No,
quindi forse il fatto è che l'Hellas ha fatto una grande partita con il Milan, perché era la prima giornata, perché era davanti ai suoi tifosi, perché comunque il Milan non si aspettava che Toni di testa fosse ancora così decisivo. Ma la Roma, forse anche per il suo modo di gioco, è vero che ha incontrato due neopromosse, e quindi non si può parlare ancora di una Roma tra le cinque sorelle.
No.
Però stiamo parlando di una Roma che ha venduto tanto, ma sta a 6 punti.
Sì, è una Roma bella da vedere. Gioca bene a calcio.
Garcia ha dato un gioco. Certo, anche secondo me senza
soprattutto levante. No, soprattutto poi c'è il punto fisso Totti. Tutto gira intorno a Totti.
Anche anno.
Passano gli anni, passano i mister, ma ogni cavolo di coach deve affidare il gioco della squadra romana a Totti.
Quando io vado a Roma, i miei amici di Roma mi dicono sempre: quando c'è Totti va bene, magari possiamo anche giocare male, però è lui che ci tiene a galla. Senza Totti andremo in Serie B. Forse esagerano un po', come fanno a Roma, no? Quando vincono una partita sembra da 6 punti, quando la perdono sembra da meno 9.
Sì, però è vero, però cioè, ha dei passaggi illuminanti. Tutti i giocatori lo cercano, e quello è il fatto. Cioè, lui dà fiducia a tutti gli altri 10 giocatori che sono in campo. Tutti i giocatori, quando sono in difficoltà, dai la palla a Totti. Dai la palla a Totti, e il bello è che la fiducia è ricambiata, perché quando la dai perdi.
Noi tra l'altro stiamo dicendo questo perché Francesco sarà con noi in trasmissione la puntata
ci concederà un'intervista in esclusiva.
Esatto, nella prossima puntata, perché ci saranno le nazionali e quindi Totti potrà...
Anche se Prandelli ha detto che se Totti dovesse fare una stagione condita da 38 presenze, o perlomeno da 30 e passa, e la condizione
potrebbe
sia
chiamarlo
ottima, a maggio potrebbe essere uno degli attaccanti della nazionale azzurra.
Ha aperto un po' a tutti, anche a Del Piero, che sta lì nell'altro emisfero australe. Io ci credo molto di meno a Del Piero, anche perché secondo me il campionato conta molto.
Sì,
quanto
sì,
corri,
sì,
quanto
sì,
hai un ritmo partita.
Soprattutto
aspettiamo,
conta...
tra l'altro, Eto'o, che era il colpo che avevamo detto la settimana scorsa. Invece.
Conta soprattutto in quale campionato giochi. Con tutto il rispetto per l'Australia, che sta avanti dal punto di vista lavorativo, commerciale, economico.
Assolutamente.
Però calcisticamente stai buona.
No, sì. Diciamo che quella che sta vivendo adesso Del Piero si può considerare come la canzone, come questa canzone sottofondo. No, a parte scherzi, a me dispiace
ieri
un po'.
D'altronde protagonista di un'intervista fotografica,
sì,
per gli appassionati di
di calcio a Mediaset.
Ma diamole queste notizie, non ci piace dare queste.
Eh sì, d'altronde il nostro collega Pierluigi Pardo ogni volta ci pubblicizza a Mediaset, noi perché non dovremmo farlo qui a radiofonica.com
con il PH, vi raccomando. Parliamo anche delle altre partite di Serie A. C'è da dire che questa Serie A è talmente divertente rispetto agli altri anni che magari quelle partite dove non ci sono grandi nomi possono destare meno attenzione.
Sì, infatti una Serie A veramente ricca di gol, partite pirotecniche.
Tu dicevi la puntata scorsa siamo stati al tempo delle sette sorelle.
Sì.
Secondo me possiamo ridimensionare a 5, perché ci sono sicuramente, io metterei Juventus, Napoli, Milan perché ha Balotelli, l'Inter perché ha Mazzarri. E poi se la giocano, se la gioca la Roma, se la gioca la Lazio. Perché secondo me il problema della Roma è lo stesso problema che ha l'Inter. Va bene, ha giocato contro un Genoa che deve fare assolutamente mercato, perché non può giocare con quella squadra così priva di elementi. Tra l'altro il nostro amico Gattuso, che non ci ha concesso un'intervista,
esatto,
purtroppo sta per essere esonerato se non vincerà la prossima.
Con nostro grande dispiacere.
Ci spiace veramente tanto.
No, più che altro riguardo al Genoa non sono d'accordo. La squadra non dovrebbe essere stravolta. Io mi dispiace perché
è un piacere che siamo contrari.
È un ragazzo giovane, non mi va di sbilanciarmi così, però Perin forse ancora non è adatto a giocare, a avere la responsabilità di essere il titolare di una squadra come il Genoa, una piazza calda come il Genoa, dove non ti aspettano, e dove ieri purtroppo questo ragazzo è stato protagonista in negativo di alcuni episodi.
Beh,
che hanno condizionato decisamente la partita.
Lui è retrocesso.
E speriamo non la stagione di Fabio Liverani, che secondo me è un ottimo allenatore.
Lui è retrocesso con il Pescara pur non militando in Serie B, nel senso che è stato comprato dal Genoa. Non
è retrocesso, aspetta, è retrocesso, però io devo andare a precisare. Nell'ultima parte di stagione ha fatto risorgere dalle ceneri Pellizzoli.
Certo.
Cioè,
se vuol dire che Pellizzoli prende, che era morto in Russia calcisticamente,
prende il posto di Perin, vuol dire che allora questo ragazzo deve ancora fare qualche esperienza un po' più tranquilla, diciamo. Le qualità ci sono, non sono messe in dubbio assolutamente, però
dal mio punto di vista il Genoa è utilizzato da Preziosi come una squadra che fa fatturato, quindi da una parte potrebbe essere vista come, okay, oddio, una cosa positiva, però se ogni anno devi vendere 11 giocatori, comprare 14, e magari non ti capita la grande annata con Boateng che poi rivendi a Milan o Inter. Tra l'altro Boateng è andato allo Schalke 04, Flash, cosa ne pensi?
Flash? Ma bisogna chiederlo ai tifosi, agli abbonati di San Siro, in quanto ora dovranno, diciamo, sostituire Melissa Satta con Federica Nargi in quanto la compagna del Mitra Madre.
Esatto. Tra l'altro Mitra Madre che è il nostro idolo, perché non si è fatto una velina ma due veline. Che tra
indiscusso, e lui è indiscusso.
Chi c'era quasi riuscito facendo la stessa solamente uno, naturalmente facendo, se non vogliamo dare nessun termine di tipo maschilista, facendo, se adesso facendo del bel tempo con una,
certo,
con una velina, in quel caso questa precisazione. per i nostri ascoltatori, Bobo Vieri è stato un grande bomber, ma chi è stato bomber mediaticamente più forte
dentro
di lui
e fuori.
Esatto, chi è stato bomber adesso mediaticamente più di lui è Moscardelli, il
che
bomber,
grande, ma come se l'accarezza questa barba.
Che ti dirò,
la mia barba è nata grazie a Mosca e non la taglierò fin quando non la taglierà lui.
Esatto, se volete chiamarci per sapere com'è la barba di Luca Bianco, chiamate al 334 257 3601.
Vi invieremo delle foto istantanee.
Se volete potete anche partecipare in trasmissione se riuscite a staccare un pelo della barba, oppure direte a Luca ti sei dimagrito troppo.
Comunque parlando di Bologna e Sampdoria, tre sono le cose da ricordare di questa partita.
Ricordiamole tutte.
Allora, una è quella che abbiamo appena citato, cioè il gol di Moscardelli, che oltre a fenomeno mediatico è anche un gran buon giocatore.
Ma guarda che per essere un ragazzone di 1,90 m passa comunque,
esatto,
a dei piedi.
Esatto. Poi c'è il punto negativo che riguarda sempre il Bologna.
Molto negativo.
Purtroppo Curci dimostra ancora delle incertezze.
Se non è rimasto la Roma un motivo, c'è
il Dallara. non sappiamo quanta pazienza possa avere ancora. E poi c'è da ricordare di questo grandissimo giocatore che non capisco come non abbia avuto mercato quest'estate, cioè Panagiotis Koné. Un giocatore secondo me fantastico.
Secondo me
quantità e qualità e gol spettacolari.
Diciamo che il Bologna ha voluto sacrificare un gioiello all'anno. ringraziato che non sia stato Diamanti, è stato Tyder, che è stato preso dall'Inter, tra l'altro una cifra abbastanza bassa
per ragazzo Tyder. Ragazzo, poi Tyder Flash molto molto interessante.
Sì,
gioca
è
bene.
Un 92, quindi
è un 92, proprio ha quella sfacciatezza del ventenne, cioè assolutamente gioca senza pensieri,
che poi capisci di diventare vecchio quando dici è del 92, magari hai un anno o nel caso di Luca 12 di più.
Va bene,
assolutamente,
infatti quindi... i peli della barba bianca
esatto, si fanno vedere. E quindi il Sassuolo anche ha giocato,
c'è
con
stata
il Livorno,
questa sfida
tra l'altro
promosse.
Bologna-Sampdoria, ricordare una cosa, Gabbiadini ha segnato ed è stato convocato in nazionale, non perché abbia segnato ma perché ha fatto anche un grandissimo Under 21,
certo,
torneo
certo.
Europeo Under 21
che parliamo, noi abbiamo commentato in estate per i più grandi appassionati di Febbre 90 Radio,
assolutamente, cosa che faremo anche, ripetiamo, quest'estate commenteremo le partite,
certo. Ma noi andremo lì? Noi andremo a Copacabana,
abbiamo gli accrediti e lo facciamo, anzi io direi che domani mandiamo una mail e chiediamo, ma comunque possiamo provarci, non si può mai sapere, anche perché alcune volte è successo.
Poi dovremmo parlare appunto Flash di
Udinese-Parma. Udinese 3 gol, Muriel segna, Di Natale gioca
la
bene,
la notizia è che non ha segnato Di Natale ancora dopo,
ma ha segnato Cassano, però non ha fatto perdere il, non ha fatto vincere il Parma. C'è da dire anche che abbiamo lasciato per ultima la Fiorentina, l'abbiamo lasciata per ultima perché secondo noi è la squadra che potenzialmente potrebbe veramente mantenere un posto in Champions League, perché magari dietro non ha un grande portiere e non ha grandi nomi in difesa, ma davanti ha un Giuseppe Rossi che ha trovato dall'infortunio.
Hanno dei buoni sincronismi in difesa.
Sì,
hanno,
che poi è quello che è importante, tu ci insegni, cioè sì, l'importante non sono i grandi nomi ma è la fase difensiva,
esatto,
cioè come viene fatto.
Capirsi con gli occhi, movimenti, scalare, diciamo è fondamentale.
Assolutamente, poi lì molto conta l'allenatore, certo. Ovvio, Montella ovvio. È considerato più un allenatore che guarda più alla fase di possesso palla che è quella di non possesso palla, ma questa è una cavolata perché sono a quei livelli non alleni.
No.
Ho visto molto bene Borca Valero
io lo vedo bene da 5-6 anni, quindi
sì,
non capisco come faccia Vicente Del Bosco a non convocarlo.
Beh,
ho capito che è forte, sono forti,
sono
le
Rossi,
però Borca Valero, cazzo.
Esatto, direi che.
E poi
direi che ha segnato anche Giuseppe Rossi su papera di Perin. Ne parlavamo prima con
parlando di
Genoa, di Perin. Però insomma,
Mario Gomez finalmente si è sbloccato.
Io direi attenzione a una Fiorentina d'Europa League. Il problema in Italia è questo: noi possiamo anche parlare male dell'atteggiamento delle nostre squadre in Europa League, ma qui è totalmente tutta l'idea della UEFA da rifare. Lanciamo alla fine la polemica. La Coppa UEFA non si può più giocare il giovedì. In un mondo di calcistico in cui alle partite devi dare sempre il 100%, tu non puoi giocare il giovedì e poi la domenica.
Te la butto lì? Secondo me non bisogna proprio farla.
Esatto.
Bisogna allargare i numeri di qualificati nella Coppa dei Campioni.
Ma facciamo tipo una Coppa del Mondo ogni volta. Con 32 squadre, tipo. Il problema è che
l'idea è stata lanciata, mi sembra, da Michel Platini. Però Blatter, sì, come al solito, il nostro massone che decide,
esatto,
lui, fa,
esatto,
lui.
Cioè, il problema è questo, che sono stati messi i gironi perché se tu vedi 6 partite della tua squadra ci sono più introiti anche televisivamente, comunque riempi bene la stagione di Champions League. Però attenzione, cioè ci sono delle partite che sono noiosissime secondo me. Cioè bisogna veramente guardare magari a privilegiare lo spettacolo con le squadre campioni che giocano sempre.
Certo. No, io credo che la Fiorentina sia una delle squadre più importanti di questo campionato.
Sì.
E senz'altro farà sicuramente bene, in quanto l'organico è stato fatto...
Ha fatto un grande mercato.
Sì,
ha fatto un mercato,
è stato
da
fatto per bene.
Complimenti
ha anche grandi ricambi.
Sì, cioè, diciamo che ovviamente non è la squadra da scudetto perché manca l'affiatamento che c'è nella Juventus e la classe che c'è a livello totalmente di 11 in squadra.
Sì, vabbè,
non abbiamo parlato di Calle Con, che è un giocatore sottovalutatissimo.
Ma quando parliamo di, adesso riparliamo il fatto della Juventus, se a me adesso mi dovessero chiedere chi sono i centrocampisti più forti al mondo, io non riesco a levare Pogba, Pirlo e Vidal dalla top 5.
Cioè, perché questo noi non è che possiamo parlare ogni puntata di Pogba, ma sarebbe veramente da fare. Ha giocato benissimo.
No,
anche Tevez si
è inserito.
Infatti, se voi volete che volete sentirci parlare, giocatori, volete farci delle domande a cui noi risponderemo solamente in maniera polemica, trattandovi male, chiamate il 334-257-3601. Ve lo ripeto, 334-257-3601. Poi, nel caso ci sia un podcast, basta mettere rewind, cosa che voi sapete fare, dato che noi siamo la web radio di radiofonica con il PH. Parliamo alla fine di calciomercato, gli ultimi colpi di calciomercato. Abbiamo accennato Lavezzi, potrebbe venire all'Inter, tu non ci credi tanto?
No, salta definitivamente. Ora sto facendo un po' alla Alfredo Pedullà con l'iPhone
sul
in mano a leggere
sul
momento dell'ultimo secondo.
Tra l'altro io vi invito a guardare il nostro canale di Radiofonica, dove tra l'altro abbiamo pubblicato, che è presente anche la nostra pagina Facebook. Ci volete trovare su Febbra 90 Radio, su Facebook, su Twitter, la nostra l'intervista ad Alessandro Lucarelli. Ma vai con un flash di mercato.
No, non è un flash di mercato, ma non l'abbiamo detto, ma finalmente il tuo pollino è stato partorito. Gareth Bale, 99 milioni di euro, alleluia, finalmente un galattico.
Flash li vale?
Lo scopriremo solo vivendo, come ci dice Biagio Antonacci.
Esatto. E prima di lui Lucio Battisti. Ma quello che ti volevo dire è questo: tu, se avessi questi soldi, li spenderesti per Bale? Ok, va bene.
Ma
non
io
c'è una serie vale, no. Li spenderesti?
Non lo so. Nel senso, secondo me era l'unico giocatore appetibile per rispondere a Neymar del Barcellona. È perché là c'è una guerra inside in Spagna.
Ma tu lo sai qual era l'idolo? Gareth Bale diventerà l'idolo dei giovani, dei tifosi del Real Madrid. Ma lo sai qual era l'idolo di Alessandro Lucarelli?
Tu sei stato e sei un grande difensore, ma quando è che ti sei innamorato per la prima volta del calcio?
Ma diciamo da sempre, sin da piccolo, perché i miei genitori mi portavano allo stadio a vedere Livorno già all'età di 3 anni, e quindi da lì è nata poi questa grande passione.
E c'era un calciatore in particolare che ti colpiva, è stato il tuo sogno, al quale ti ispiravi?
Ma quando diciamo ero adolescente, insomma, ho cominciato un po' a giocare, quello che mi piaceva di più nel mio ruolo era Montero,
attenzione, il giocatore più interessato di Lucarelli era Montero.
Pablo Montero, salta con noi,
diciamo,
Pablo Montero.
Diciamo l'uomo più buono sulla faccia della terra. E quindi noi ci fermiamo, è l'ultimo.
Riguardo a Montero, comunque io ho un fotogramma, il cazzotto di Biagio. Mamma
sì,
mia, fantastico.
Scena quasi da wrestling. Noi torniamo la settimana prossima, perché noi non ci stanchiamo mai di calcio, perché Febbra 90 Radio è il programma
per i malati di calcio.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.